Ave Maria, cari amici radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
E anche da Anna. Ave Maria.
Sì, sì. Qui facciamo gli auguri a tutte le signore e signorine, vero, che portano il nome, ma anche le suore, che portano il nome di Maria, il santissimo nome di Maria. Per cui portare un nome santissimo è impegnativo, è molto impegnativo. E allora bisogna veramente chiedere alla mamma, ovvero dire, concedimi, ovvero di lodarti, perché altrimenti, cioè, l'onore è il padre e la madre, devi onorare la Madonna. Ecco, questo nome fa tremare l'inferno, fa tremare, ma noi lo portiamo senza tremare, senza tremore. Ecco, come se fosse un nome come gli altri, ma non è un nome come gli altri, è il nome della Santissima Vergine Immacolata, Maria. Bene, iniziamo subito, voi non fate caso alla mia voce che è, diciamo, un po' alterata, ma conta poco perché è importante lo spirito, la voce fa parte della carne, la carne non gioca nulla, è lo spirito che conta. Allora, recitiamo subito, vero, l'atto di riparazione, Anna?
Sì, 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 sì.
Allora, in nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. E ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amo. Santissima Trinità, Padre, Figliolo e Spirito Santo, io vi adoro profondamente e vi offro il preziosissimo corpo, sangue, anima e divinità di Gesù Cristo, presente in tutti i tabernacoli del mondo, in riparazione degli oltraggi, sacrilegi, indifferenze con cui egli è offeso e per i meriti infiniti del suo sacratissimo cuore e del cuore immacolato di Maria. Io vi domando la conversione dei poveri
e di tutti i poveri peccatori.
Ecco, allora diciamo anche, facciamo la comunione spirituale. Gesù mio, io ti credo presente nel santissimo sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come è già venuto, io ti abbraccio, ti ringrazio e tutto mi unisco a te. Fa, oh mio Signore, mai a separare da te con il peccato. Vedete la comunione spirituale. Allora, praticamente, qui c'è una messa la domenica, poi ti portano la comunione il martedì e il venerdì. E tutti gli altri giorni comunioni spirituali. Allora mi dicono, ma come fai Claudio? Dico, guarda, colui che desidera avere Gesù e non può averlo per propria, cioè non è colpa mia, cioè non posso averlo perché non posso neanche uscire di qua. Allora, diciamo, io ho il desiderio di riceverlo e probabilmente questo desiderio di potermi unire a Gesù sacramentato, forse vale anche in riparazione di quelli che invece fanno la comunione con poca fede e che magari non ci credono neanche alla presenza reale di Gesù nell'Eucarestia. E allora sono lieto anche di questa prova perché, diciamo, posso mostrare atti di desiderio che prego siano ardenti. Ecco, allora. Dunque, Padre Pio, quando gli hanno chiesto i tempi a cui andavamo incontro, così ha detto, no, che è l'epoca, diciamo, dello scatascio. Cioè, padre, ma che vuol dire scatascio? Cioè, l'epoca della distruzione di tutti i valori. E naturalmente uno ascolta, ma non capisce mica tanto bene cosa intendeva Padre Pio, perché sta succedendo di tutto, diciamo, dentro la Chiesa, fuori dalla Chiesa, Voi pensate che domenica la prima lettura per il profeta, era profeta, che profeta era?
Caro Claudio.
Allora, vediamo, lo troviamo subito. Del profeta Ezechiele. Ezechiele, profeta Ezechiele, dice, sta attento, che se tu vedi tuo fratello che sbaglia e non lo richiami, io chiederò conto a te perché non l'hai richiamato. Se tu invece lo richiami e lui desiste, hai guadagnato un'anima, ma se resiste, tu non hai colpa, ma la colpa c'era lui. E naturalmente che cosa devo pensare? Io penso anche al Santo Padre e a quei quattro cardinali che hanno richiamato in qualche modo, consigliato, suggerito, ovvero al Santo Padre, di correggere quella amoris letitia, perché praticamente si presta ad interpretazioni sciagurate, però non da retta. Allora penso, dico, se questo accade alle alte sfere, no? Dico, quelli che stanno nelle basse sfere, come si dovranno comportare? Anche il buon esempio, vero, che bisogna dare. Poi ne è scoppiata un'altra, vero? Il mutamento della liturgia, per cui mentre Papa Ratzinger aveva fatto il motu proprio, vero, per la messa antica, per cui l'ordine è partito dall'alto, questo ha usato un altro sistema. Ha dato ordine a tutti i vescovi che facciano come gli pare giusto fare. Per cui parte dal basso, ma per arrivare a dire ormai le carte sono giocate, pertanto la responsabilità sembra che non se la prende lui, perché la demanda a tutti i vescovi del mondo, però queste cose, ecco, stanno succedendo. Fossero solo queste. Ma vedete, come mai succede tutto questo? Il Signore lo permette. Per cui non lo vuole, ma lo permette. Perché, vedete, quando la Madonna ha detto infine il mio cuore immacolato trionferà, deve trionfare su tutto, per cui chissà cosa ci tocca ancora vedere, perché la Madonna trionferà anche su quello che non abbiamo ancora visto e sentito. Ma questo tempo così scellerato ce lo meritiamo, benissimo, ce lo meritiamo, perché la Madonna aveva detto, no, il mio cuore immacolato sarà il vostro sicuro rifugio e via d'amore che vi conduce a Dio. Ora l'abbiamo fatto noi questo, siamo stati fuori dal sicuro rifugio, e vedete cosa succede a star fuori dal sicuro rifugio? Lo scatascio, ecco, parola di Padre Pio. Non vi voglio dire altre cose perché ne saprei anche delle altre, ma diciamo questo, che cosa ci spinge a fare? È innanzitutto a pregare perché non si dannino coloro che resistono alla verità, perché la verità è Gesù Cristo, no? Per cui se la verità vi farà liberi, vuol dire che la menzogna ci rende schiavi, e qui sembra che siano tutti intenzionati a renderci schiavi della menzogna, e che poi soltanto quattro abbiano a dire queste cose, gli altri stiano zitti, mi preoccupa ancora di più, perché praticamente questo silenzio, secondo quanto il Signore ha detto al profeta Ezechiele, dovranno rendere conto, perché è il popolo di Dio, diciamo, che in questo modo viene abbandonato a se stesso. E così dice il profeta Ezechiele: mi fu rivolta questa parola del Signore, o figlio dell'uomo, io ti ho posto come sentinella per la casa di Israele. Quando sentirai dalla mia bocca una parola, tu dovrai avvertirli da parte mia. Se io dico al malvagio, malvagio, tu morirai, e tu non parli perché il malvagio desista dalla sua condotta, egli, il malvagio, morirà per la sua iniquità, ma della sua morte io domanderò conto a te. Per cui vedete che già due di quei cardinali sono morti, ma però ma però diciamo non con questa responsabilità. Ma se tu avverti il malvagio della sua condotta perché si converte ed egli non si converte dalla sua condotta, egli morirà per la sua iniquità, ma tu ti sarai salvato. Ora io non lo so, quando uno legge una lettura di queste, ma che cosa deve pensare? Cosa deve pensare? Facciamo tutti finta di niente, no? Per cui diciamo la comunione la diamo a tutti quanti, per cui sacrilegi su sacrilegi, in chiesa entrano le persone mezze nude e tutti tacciono, questi poveretti dovranno rendere conto. E allora bisogna pregare molto per i sacerdoti, perché sono a rischio di perdizione, in quanto non hanno il coraggio di difendere i diritti di Dio e finiscono per difendere i diritti del demonio, che è quello di distruggere tutto ciò che il Signore ha costruito. Non ce la farà. Però vedete, infine il mio cuore immacolato trionferà, vuol dire infine. Infine cosa vuol dire? Quando voi avete detto 50 Ave Marie, avete finito il rosario, no? Per cui dite la Salve Regina. Però dovete dire 50 Ave Marie, Padre nostri, Gloria Patri, Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, che la gente non ci crede neanche, per cui fanno della Madonna una bugiarda, no? E dei bugiardi ne fanno dei veri profeti. Ora, pensate un po', quando tu hai finito il rosario vuol dire che non hai più Ave Maria da dire, infine il mio cuore immacolato trionferà, la Salve Regina. Ma prima dobbiamo arrivare alla cinquantesima, ecco, non siamo ancora arrivati alla cinquantesima, pertanto vedrete altre cose ancora. Non vi scandalizzate, vero? Perché se non vuoi perdere la fede non devi scandalizzarti di niente e di nessuno. Però saldo nella preghiera, ecco, legato a doppia corda alla verità, ecco, e non ti fare incantare, perché chiunque può dirti delle cose che però non sono vere, ma tu devi invece istruirti, e vedete che la radio Buon Consiglio, diciamo che è una grande istruttrice di cristiani che vogliono essere veri cristiani. Ecco, dopo questa prefazione dolorosissima, e diciamo io mi trovo in queste condizioni, ma ho capito, perché mi è capitato il primo sabato del mese, che la Madonna va mendicando pene, lacrime, persecuzioni, preghiere, perché vede i suoi figli precipitare all'inferno. E soprattutto, se voi pensate, non mi ricordo qual è il santo che dice che l'inferno è lastricato di anime sacerdotali, anche episcopali e anche cardinali. Per cui stiamo attenti, perché l'abito non fa il monaco, ma non fa neanche il prete, neanche il vescovo, e neanche... Ecco, devono essere difensori della verità. Quando cedono agli errori, vero, diventano dei mercenari, perché lasciano che il gregge venga sbranato dal nemico menzognero, e questi credono a tutto. Per cui attenzione a fare le comunioni sacrileghe, ecco, cerchiamo di evitarle in tutti i modi, vero? È meglio non farla che farla e offendere il Signore. Confessarsi bene, pentirsi e fare penitenza, perché di questi tempi, vedete come siamo combinati, vedrete che il trionfo del cuore immacolato di Maria non verrà a buon mercato, sapete? Ma saremo umiliati a sangue, nel senso che dovremo vedere che Dio è Dio e noi siamo nulla. E allora forse dicendo Signore pietà può darsi che ci si salvi, questo non significa che si va in paradiso, significa che non si va all'inferno, però cari miei è una tragedia. Ma i ciechi non le vedono, allora beati i puri di cuore perché vedono Dio e vedono anche la sua legge e vedono anche i suoi insegnamenti e seguono Gesù Cristo. Però chi vuol seguire me rinneghi se stesso. Non ha mai detto chi vuol seguire me rinneghi me per seguire se stesso, no? Ecco, oggigiorno capita anche di questo. Allora, Anna, prova a leggere un po', ecco, diciamo che vedete, anche se non ho voce, ma lo spirito è pronto.
Ecco, allora, benché assente fisicamente l'Apostolo, è presente, vedi Claudio, benché assente fisicamente l'Apostolo, è presente spiritualmente tra i Colossesi e con ogni premura li mette in guardia da ogni falsa e vana dottrina umana, esortandoli, vedi, esortandoli a rimanere saldi nella fede che è stata loro insegnata. San Paolo illumina i fedeli sulla verità di Cristo, unico mediatore fra Dio e gli uomini, il quale con la sua morte in croce libera dalla schiavitù del peccato e dona la vita di grazia, che è partecipazione alla vita divina. Approfondiamo anche noi la nostra conoscenza di Cristo e delle verità della nostra fede. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, come avete accolto Cristo Gesù, il Signore, in Lui camminate, radicati e costruiti su di Lui, saldi nella fede come vi è stato insegnato, sovrabbondando nel rendimento di grazie. Fate attenzione, che nessuno faccia di voi sua preda, con la filosofia o con vuoti raggiri ispirati alla tradizione umana, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo. È in Lui che abita corporalmente tutta la pienezza della divinità e voi partecipate della pienezza di Lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. In Lui voi siete stati anche circoncisi non mediante una circoncisione fatta da mano d'uomo, con la spogliazione del corpo di carne, ma con la circoncisione di Cristo, con Lui sepolti nel battesimo. Con Lui siete anche risorti mediante la fede nella potenza di Dio, che lo ha risuscitato dai morti. Con Lui Dio ha dato vita anche a voi, che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando il documento scritto contro di noi, che con le prescrizioni ci era al contrario. Lo ha tolto di mezzo, inchiodandolo alla croce, avendo privato della loro forza i principati e le potenze, ne ha fatto pubblico spettacolo, trionfando su di loro in Cristo.
Immagina se San Giovanni Battista avesse detto chi sono io per giudicare, no? Non gli avrebbero neanche tagliato il collo, no? Però il più grande tra i nati di donna non ha giudicato la persona, ha giudicato l'azione malvagia, no? Ecco, allora vedete che oggigiorno il cristiano non può essere un cristiano che va d'accordo con tutti, impossibile. Gesù Cristo non andava d'accordo con tutti, andava d'accordo con quelli che lo seguivano, con quelli che credevano in Lui, ma coloro che invece non credevano in Lui continuava, diciamo, a strapazzarli, no? Scribi e farisei. E oggigiorno quanti errori, anche dove ci sono apparizioni molto conosciute, vero? E la Madonna avrebbe detto che ogni religione è buona, perché, diciamo, il Signore di tutti, per cui Gesù Cristo poteva anche fare a meno di venire se ognuno si sarebbe salvato con la propria religione. Invece Gesù ha detto: chi vuol seguire me, non gli altri, ecco, rinneghi se stesso, ecco, il mio regno non è di questo mondo. Ecco, e queste confusioni, la gente che è un po' ignorante anche perché non conosce, dice: ma senti che bello, ma senti, per cui fate spazio a tutti quanti, anche a tutti gli eretici, a tutti gli imbroglioni, fate spazio a tutti. Ma questo è un pastore, uno che fa così? Il pastore caccia i lupi perché vuole salve le pecore. Bene, Anna, leggi pure.
Sì, proseguo con la meditazione di Don Dolindo. San Paolo scriveva ai Colossesi, che non aveva conosciuti di persona, e per questo ancora una volta si rivolge ad essi ammonendoli con riguardose parole di elogio per evitare che avessero potuto prendere male quello che stava per scrivere contro i falsi dottori. È profondamente psicologica anche questa sottile sfumatura di accortezza e di prudenza. Pure noi, infatti, quando scriviamo persone conosciute con le quali siamo familiari, non ci espandiamo in eccessivi preamboli, ma andiamo più direttamente a quello che vogliamo dire. Quando scriviamo a persone che non conosciamo direttamente e delle quali temiamo di urtare la suscettibilità, ci espandiamo più facilmente in preamboli di elogi, di delicatezze. Perciò l'Apostolo, dopo aver accennato, quasi entrando nel principale argomento della sua lettera, alla grandezza di Gesù Cristo, soggiunge: questo dico, affinché nessuno vi raggiri con argomenti ingannevoli, poiché se di persona sono da voi assente, con lo spirito però sono con voi, e godo nel vedere il vostro buon ordine e la compattezza della vostra fede in Cristo. Non poteva San Paolo, lontano dai Colossesi, dai quali non era stato di persona e per di più in carcere, vedere il loro buon ordine e la loro compattezza nella fede, ma li elogia, come se li vedesse. Tanto è la stima che vuol mostrare ad essi per non contristarli e per evitare ogni reazione o pessimistica interpretazione della sua parola. Questo stato dell'Apostolo può desumersi anche dal modo come si esprime. Stando carcerato tra militari, usa due termini militari per esprimere la stima che ha per i Colossesi, per la loro fede, e quindi per dire che esortandoli non vuole rimproverarli, ma illuminarli. Li vede come una falange contro gli errori dei falsi dottori, militarmente in ordine e compatti. Dice di vederli, tanto la sua anima era con loro, e forse anche per una sottigliezza che spiegherebbe l'aver usato due termini militari. Mentre scriveva, forse passava un plotone di legionari o si cambiava la guardia del carcere, l'incedere ordinato di quei soldati, l'ordine secco del capo che li teneva compatti, suggerì a San Paolo quell'espressione militare, che era per i Colossesi un complimento e che dava a San Paolo l'impressione di vederli mentre ne era lontano. Chi è recluso poi spontaneamente nota ogni movimento, ogni parola fuori del suo ambiente, perché nella penosa solitudine gli sembra come un ritorno alla vita della libertà. Prima di impugnare le insidie dei falsi dottori, San Paolo fa notare ai Colossesi, sempre con parole blande, che essi non debbono essere amanti di novità, ma piuttosto debbono progredire nella fede così come l'hanno ricevuta, cercando di radicarla profondamente nell'anima, vivendo di Gesù, edificando in Lui il loro edificio spirituale come unica luce, corroborati nella fede, così come l'hanno ricevuta, senza dare ascolto a quelli che tentano alterarla, progredendo nella fede con azioni di grazie, cioè vivendo con Gesù, pregando e ringraziando Dio di aver avuto la verità da Gesù Cristo e per Gesù Cristo. I Colossesi, infatti, erano insidiati da una doppia corrente che poteva alterare la purezza della fede ricevuta da Gesù Cristo. Da una parte, quella di coloro che alteravano la verità con una pomposa ostentazione di filosofia, gabellata per una scienza più sublime e che più lusingava l'orgoglio umano, con opinioni false e fallaci che non venivano dalla luce di Dio. I Colossesi erano altresì insidiati dai giudaizzanti che pretendevano sostituire alla fede le tradizioni degli uomini secondo i principi del mondo, cioè pretendevano imporre ai cristiani i riti e le pratiche giudaiche che non avevano più ragion d'essere dopo la venuta di Gesù Cristo e il compimento delle figure, delle profezie, dei simboli dell'Antico Testamento. Quelli che insidiavano la purezza della fede con le opinioni della loro filosofia erano i cosiddetti pregnostici, che diminuivano il concetto della divinità di Gesù Cristo, facendone una specie inferiore di natura angelica, emanazione di Dio Padre, inferiore ai cori dei troni, dei principati, delle potestà e delle dominazioni. Era un concetto di stupida filosofia vana, opinioni personali, di squilibrate menti che confondevano i fedeli, perché le novità anche più stupide, orpellate dalla pomposa apparenza di scienza e forse soprattutto di filosofia, esercitano un fascino sulle menti, lusingandole con l'orgoglio di poter dire una cosa nuova, sconosciuta agli altri. Questo fascino colpisce soprattutto le persone ignoranti e superficiali. Per questo San Paolo esorta i colossesi a radicarsi nella fede, approfondendola, santificandosi secondo i suoi insegnamenti, a corroborarsi nella fede, praticandola e partecipando alla vita di Gesù Cristo, nei sacramenti e soprattutto nell'Eucaristia. San Paolo, infatti, non dice invano progredire nella fede con azioni di grazie. L'espressione era tipica dei primi tempi della Chiesa per indicare celatamente l'Eucaristia. Affrontando più direttamente l'errore, San Paolo esclama: in Gesù Cristo abita congiunta all'umanità la pienezza della divinità, la pienezza di ogni perfezione. I colossesi hanno ricevuto tutti i beni da Gesù Cristo, che è il capo dei principati e di ogni potestà e di ogni coro angelico, di modo che è sommamente errato il supporlo inferiore ai cori superiori, come dicevano i filosofastri di Colossi. Gesù Cristo, con la redenzione, ha dato una nuova vita alle anime, congiungendole a Dio con patto di fedeltà e di amore, non con la circoncisione, ma con il battesimo. Dio donò la circoncisione al popolo ebreo come un segno di alleanza, come suggello nella carne, che lo distingueva dai popoli infedeli, come una promessa di redenzione per il Verbo divino incarnato. Ma era un simbolo e una premessa fatta esteriormente nella carne dell'uomo, ma non era liberazione del peccato e trasformazione interiore dell'uomo. Non era liberazione della vita della carne per donare la vita dello spirito. Il taglio della circoncisione era come la morte del pezzetto di carne che si asportava, una morte simbolica e parziale, che non poteva far risorgere l'uomo ad una nuova vita. Perché dunque vuol dire San Paolo ai colossesi giudaizzanti che pretendevano la circoncisione in quelli che si convertivano a Gesù Cristo? Perché pretendete che si compia questo rito simbolico, quando il simbolo è diventato sublime realtà in Gesù Cristo? In Lui voi siete stati circoncisi, con una circoncisione che non è fatta per mani d'uomo, perché non si riduce al taglio solo di un pezzetto di carne fatto da un uomo, ma il battesimo, santificando l'anima ed elevandola alla vita soprannaturale con la grazia, spoglia completamente del corpo di carne, dell'uomo, dal peccato, cioè dalle passioni perverse che trascinano l'uomo nella vita della carne. Col battesimo, immergendosi nell'acqua, muore l'uomo del peccato ed è come sepolto insieme con Gesù Cristo, che è morto e sepolto. Liberò l'uomo dal peccato e l'uomo risorse con lui ad una nuova vita, mediante la fede nella potenza di Dio, nella potenza divina, per la quale Gesù è morto e sepolto ed è risuscitato. Amen. c'è anche il Salmo, Claudio, che è molto bello. Io lo leggo.
Leggilo, leggilo.
Ecco,
sì.
Il ritornello. Buono è il Signore verso tutti. O Dio, mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza.
Allora vediamo un po'. Devo spostare la sedia. Quante cose. Dico, Lucia, pensa che Anna mi sia avvicinata a una signora, no? E mi dice, Claudio, ma lei non va all'incontro che c'è al terzo piano su problemi cardiologici, eccetera, eccetera. Ma poi mi fa un discorso, no? Mi dico, cara signora, se lei non ha fiducia in Dio, diciamo, lei vivrà sempre molto triste. Se difatti io sono una pessimista, vede, invece lei ha trovato un ottimista, per cui in pratica tutto passa in colui che mi dà forza. Ma dice, guarda come sono ridotta. Ma lei mi dice che è ridotta di fuori, ma io non so come lei sia ridotta di dentro, forse peggio che di fuori, no? Per cui, mamma mia, e insomma, praticamente sta povera gente è abbandonata a se stessa, fanno compassione. Allora poi alla fine, no, ha ringraziato, perché dice, ma lo pensa, cioè io credevo di essere, diciamo, all'avanguardia, ecco, di aver capito tante cose, cioè lei con quattro parole ha messo in crisi la mia certezza di essere sul giusto. Allora, buono è il Signore verso tutti, anche verso questa signora, naturalmente. Infatti io manco la conosco, lei si è seduta vicino a me per chiedere se vado a questa riunione. E poi è iniziato questo discorso, vabbè. O Dio mio Re, voglio esaltarti e benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Però queste parole non vanno dette, bisogna praticarle. Cioè, il dire queste parole e poi non viverle, praticamente è una recita di qualche cosa a cui noi non crediamo. Naturalmente questo non porterà mai ad un bene se praticamente non crediamo neanche a quello che il Signore ci fa ripetere. Diciamo che Lui ci imbocca in pratica, anche con i salmi, con la parola sua, ci imbocca per alimentarci di verità. Per cui, cioè, voglio esaltarti. Ma e dove sono questi che lo esaltano? Sono mica tanti, eh. E benedire il tuo nome in eterno e per sempre. Ti voglio benedire ogni giorno, lodare il tuo nome in eterno e per sempre. Ma queste parole che uno recita, ma poi dico, ci crede a quello che sta leggendo? Perché non si può leggere. Misericordioso e pietoso è il Signore, lento all'ira e all'amore. Buono è il Signore verso tutti, la sua tenerezza si espande su tutte le creature. Il Signore sa che noi siamo figli di Adamo e di Eva, vero? Però siamo diventati fratelli di Gesù. Per cui Adamo ed Eva non erano onnipotenti, mentre il nostro fratello Gesù è onnipotente. Eva non era l'Immacolata Concezione, mentre l'Immacolata Concezione è anche mia mamma. Per cui io ho la Madonna che è mia mamma e mi vuole salvo. E naturalmente questa sua misericordia è stata data, il Signore ci ha offerto questa misericordia e questa pietà, vero? Perché sa quello che siamo. Però dice, però, state attenti, perché io vi ho dato grazie in abbondanza e in sovrabbondanza. Voi quando ricevete la Santissima Eucaristia, voi vi unite a me. Ma poi che ne fate di me dopo che vi siete uniti? Intanto se non ci credete, perché se voi credeste che Gesù è entrato in voi, chiaramente stareste in chiesa a ringraziare, a asciugarsi gli occhi dalla commozione. Gesù si è degnato di unirsi a questa misera creatura. Ti lodino, Signore, tutte le tue opere e ti benedicano i tuoi fedeli, dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza. E vedi, questi sono ordini che ci viene dato, no? Ti lodino, Signore, tutte le tue opere, ma tutto quello che il Signore vuole o permette ha sempre un fine santissimo, poi, e ti benedicano i tuoi fedeli. Ecco, benedire il Signore sempre, in ogni luogo, c'ho male, e benedico il Signore perché vuole accorciare i miei tempi di permanenza in purgatorio. Sto bene, e allora il Signore mi dice: ti do la salute perché mi servi, vero? Non perché tu mi offenda con la tua salute, con la tua giovinezza, con la tua avvenenza fisica, vero? Io ti ho dato un corpo e tu con quel corpo mi offendi, qui tu non, cioè, ti benedicano i tuoi fedeli, questi non benedicono il Signore, questi dicano la gloria del tuo regno e parlino della tua potenza, ecco, e ne faranno anche esperienza di questa potenza. Bene, allora, io ho scelto voi, dice il Signore, perché andiate, portiate frutto, e il vostro frutto rimanga. Qui andiate, non dovete stare fermi, bisogna muoversi, ecco, in tutti i modi, portare Gesù con preghiere, sacrifici. Vedete, i pastorelli di Fatima non sono mai usciti di là, ma hanno portato Gesù a tutto il mondo praticamente. Bene, allora chiediamo lo spazio musicale, vero? Spazio musicale, poi ovviamente abbiamo il Santo Vangelo. Ecco, io non so se riuscirò a stare con voi fino alla fine, ma comunque eventualmente vi faccio già i saluti, gli auguri prima. Ecco, e considerate che oggi il Santissimo Nome di Maria, ecco, è nostra mamma, e allora dobbiamo dire tante Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, imparare dall'angelo Gabriele, dall'arcangelo Gabriele. Ma poi domani è San Giovanni Crisostomo, bocca d'oro, capite? Bocca d'oro, quando parlava, cari miei, quando parlava era impossibile non ascoltarlo, perché veramente era bocca d'oro. A tra poco, Ave Maria.
Ave Maria.
Bene, riprendiamo allora la nostra conversazione, ma vorrei dire, mi piace anche giocare con le parole, diciamo, oltre che la seconda parte, la nostra conversazione, bisognerebbe che ci fosse anche la parte della conservazione di quello che abbiamo ascoltato, vero? E ricordarlo, ecco, e prendere nota, e i punti più salienti, uno prende nota e poi ci rimedita sopra. Bene, allora leggi pure il Vangelo.
Sì. Allora Gesù Cristo, prima di immolare la sua vita, scelse 12 apostoli per continuare la sua opera evangelizzatrice sulla terra. La loro elezione avvenne dopo una notte trascorsa in intensa preghiera. La sua scelta cadde su uomini semplici, quasi tutti illetterati, affinché fossero credibili al mondo non per la sapienza umana, bensì per l'impareggiabile sapienza divina, sulla quale si fonda la Chiesa. Dal Vangelo secondo San Luca. In quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. Simone, al quale diede anche il nome di Pietro, Andrea suo fratello, Giacomo, Giovanni, Filippo, Bartolomeo, Matteo, Tommaso, Giacomo figlio di Alfeo, Simone detto Zelota, Giuda figlio di Giacomo e Giuda Iscariota, che divenne il traditore. Disceso con loro si fermò in un luogo pianeggiante. C'era gran folla dei suoi discepoli e gran moltitudine di gente, da tutta la Giudea, da Gerusalemme e dal litorale di Tiro e di Sidone, che erano venuti per ascoltarlo ed essere guariti dalle loro malattie. Anche quelli che erano tormentati da spiriti impuri venivano guariti. Tutta la folla cercava di toccarlo, perché da lui usciva una forza che guariva tutti.
Vedi, cioè, io penso questo, no? Gesù Cristo aveva bisogno di pregare lui per trovare gli apostoli, proprio no?
No.
Però siccome il Signore insegna,
esatto,
con parole ed opere, ci mostra che tutte le cose importanti, ma anche quelle non importanti, cioè tu la mattina devi pregare anche la notte, se possibile, perché il giorno dopo tu non sai cosa ti aspetta, per cui devi essere sempre aiutato dal cielo, illuminato. Io penso, ad esempio, una ragazza vuol trovare il fidanzato, bisogna vedere quanto ha pregato per avere un buon fidanzato. Il ragazzo vuole una buona fidanzata, bisogna vedere, invece che pregare fanno i peccati, no? Oggigiorno poi. Poi tu devi fare una scelta e allora devi pregare, perché devi ammettere che tu sei cieco, invece il Signore no. Difatti guarì molta gente, ma tra quella gente da guarire ci siamo anche noi, che abbiamo bisogno di essere guariti dalla nostra presunzione. Ecco, sono posseduti da spiriti impuri, ma perché tutta sta gente che cammina a quattro gambe, secondo voi, non è posseduta da spiriti impuri? E qui, sapete, c'è tanta gente che fa la riabilitazione, va in giro con le cruce, con le stampelle, no? E allora ho detto, vedete, voi non credevate di aver vissuto da quadrupedi e adesso vi tocca camminare con quattro gambe per ricordarvelo, no? Naturalmente ti guardano, dici, questo è matto, no? Però dico, voi ce l'avete quattro gambe, allora siete quadrupedi. Bisogna ridere anche un pochino, scherzare. Comunque stanno zitti, non è che reagiscono. Dico, ce l'avete quattro gambe? Sì, bene, siete quadrupedi. Ecco, però forse siete stati quadrupedi quando eravate più giovani, ma non lo credevate. Adesso il Signore vi ha messo nella condizione veramente di avere quattro gambe. Bene, Anna, allora sempre pregare, ecco, bisogna far così, guardate, lo sto anche dicendo a destra e a manca, ma praticamente bisogna alzarsi prima e andare a letto prima, ecco, non stare a guardare le scenette televisive, svegliarsi prima, anche questa mattina ho avuto la grazia, ecco, che prima ancora della colazione ho potuto dire l'ufficio, la novena di San Michele e le altre preghiere, e così mi sono portato avanti. Difatti, ecco, non sono tormentato, vero che se sei in ritardo dice devo dire, poi ti viene mal di testa, perché ecco, e naturalmente spiegavo anche un'altra cosa, che al Signore non si danno gli scarti, per dargli le primizie. Allora le primizie gliele dava Abele, gli avanzi gliele dava Caino. Allora Caino fu invidioso e lo uccise. E il Signore chiese a Caino: dov'è tuo fratello? E lui gli rispose quella frase pazzesca proprio: sono forse io custode di mio fratello? Guarda che tra quei Caini ci siamo anche noi, a te interessano quelli che vanno all'inferno? Neanche un po'. E allora sei Caino, abbiamo una squadra di cristiani Caini, diciamo che Giacinta, Francesco e Lucia non erano Caini, perché si sono offerti, sono immolati. Pio non era Caino, era il buon samaritano, era il Cireneo, ecco, ha fatto tutto quello che poteva per dare gloria a Dio. Ma quelli che pensano, perché oggi l'inganno è questo, ti dicono che vanno tutti in paradiso, per cui praticamente non serve neanche che tu sia custode di tuo fratello. Però che brutto, eh? Sono forse io custode di mio fratello? Qui tu devi pregare per te, devi pregare anche per tuo fratello. Lo fai? Non lo fai? Caino? Bene, Anna. Allora io direi di far così a sto punto, che tu leggi tutto quello che devi leggere, ma qui sono tipo tedesco, quando scocca l'ora devi essere là.
Scappare.
Devo scappare, per cui c'è ancora tempo. Però diciamo che sei tu che devi leggere adesso. Mm-hmm. Saluto tutti i cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio. Cercate di diventare dei custodi dei nostri fratelli.
Certo.
Ave Maria.
Ave Maria Claudio, a presto. Allora proseguo con la meditazione di Don Dolindo. Gesù Cristo sapeva che doveva immolare la vita per la salvezza di tutti, e per continuare la sua grande opera sulla terra cominciò a scegliere gli elementi fondamentali del suo corpo mistico. Eleggendo i 12 apostoli, si rivolse agli uomini più umili del mondo, privi di tutte le attrattive della cultura e della ricchezza, per la massima parte pescatori ed operai, perché il mondo avesse capito chi era il vero autore dell'opera mirabile della salvezza. E lì però se li volle privi di prestigio umano, non li volle poveri di grazia soprannaturale. E perciò, prima di eleggerli definitivamente, salì su di un monte e passò tutta la notte a pregare, per meritare loro gli aiuti e le grazie necessarie al compimento della loro grande missione. Com'era sublime questa preghiera di Gesù. Il mondo prepara i suoi ministri con la cultura umana e li illumina con le sue povere luci. Gesù Cristo prepara i suoi attirando in loro i lumi dello Spirito Santo. Il mondo riveste i suoi di prestigio e di apparenze, e Gesù invece ammanta di grazia l'anima dei suoi apostoli. Perciò egli prega, e la sua preghiera li rinnova, cominciando a formare in essi l'uomo nuovo. Più che una mamma, egli li portò nel suo cuore e pregando li alimentò della sua vita, benché essi in quel momento non se ne fossero accorti. Innanzi al mondo gli apostoli rimasero quella povera cosa che erano, ma innanzi a Dio e nella realtà divennero nuove creature, soprattutto quando lo Spirito Santo li rinnovò interiormente. E riguardandoli così, possiamo dire che trasformati dalla grazia, non furono strumenti spregevoli, ma mirabilmente formati e adatti al loro ufficio. Gli apostoli, ora ammaestrati dallo stesso Signore e dallo Spirito Santo, furono nel mondo più che geni e rappresentarono quanto di più nobile, di più grande abbia dato la terra anche tra i famosi filosofi. La loro testimonianza e la loro dottrina non è della terra, ma del cielo. Ed essi nella loro umiltà furono e sono grandi, veramente e unicamente grandi. Il Signore, ripetiamolo, proporzionando i mezzi al fine, sceglie le cose più spregevoli del mondo, ma con la sua grazia le rende atte a quello a cui le sceglie, ed opera sempre mirabilmente. Quindi gli apostoli, oltre ad essere i più grandi santi, sono anche il più grande onore della nostra povera terra. Sono i veri scienziati che ci hanno dato la luce raccolta dal Redentore, ed in Lui, per la grazia dello Spirito Santo, hanno dato anche naturalmente parlando un nuovo volto alla civiltà e un nuovo aspetto alla compagine delle nazioni. Gesù Cristo ascese su di un monte e pregò tutta la notte prima di eleggere i suoi apostoli, insegnando così alla Chiesa a pregare prima di consacrare i suoi sacerdoti e i suoi ministri. Era suo costume pregare sulle alture, ma può dirsi che in questa occasione l'abbia fatto con un fine particolare, giacché i suoi ministri non possono avere altra meta che le altezze celesti. Egli scendeva dall'alto e li eleggeva, ed essi per compiere la loro missione dovevano similmente ascendere in alto nella preghiera e poi scendere al popolo per ammaestrarlo e condurlo all'eterna salvezza. Scese Gesù dal monte ed aveva sul volto una speciale amabilità paterna, poiché nell'eleggere i suoi egli li generava ad una nuova vita. Li elesse in modo da non suscitare animosità o gelosie tra gli altri, ed ebbe perciò forse un certo criterio di anzianità nello sceglierli. Solo per Simon Pietro fece un'eccezione, nominandolo per primo perché voleva farlo capo degli apostoli e della Chiesa. Gesù elesse perciò anche Giuda Iscariota, pur sapendo che questi l'avrebbe tradito, perché non volle fargli il torto di eliminarlo e perché la grazia non manca di effondersi anche in quelli che poi ne abusano, non essendo Dio accettatore di persone. Certo, Gesù dovette avere un grande dolore nel chiamarlo, pensando a quello che avrebbe fatto, ma lo chiamò perché avrebbe potuto corrispondere e farsi santo. Se Dio ci negasse la grazia in previsione della nostra futura malizia, porrebbe la volontà libera nell'impossibilità di operare secondo quella grazia e la priverebbe della medesima libertà. Dio questo non lo fa, perché non punisce mai prima che il reo commetta il male, pur conoscendolo per la sua infinita prescienza. Giuda non poteva essere eliminato. La carità di Gesù non lo poteva permettere. Lo chiamò per dargli nuove grazie e nessuno oserebbe criticare questo tratto di amabilità divina. Certo, la compagnia di Gesù non lo peggiorò. Forse invece di essere solo un traditore e di confessare nella stessa disperazione l'innocenza del Redentore, sarebbe stato uno dei suoi più cinici crocifissori. Forse, invece di profittare solo delle elemosine che custodiva, sarebbe stato un ladro da macchia ed un pubblico assassino. Gesù lo chiamò per salvarlo, anzi, per mutarlo in un apostolo. E se Giuda non corrispose a tanto amore, certo, non fu colpa dell'amore che Gesù gli portò. È vero, il suo delitto fu spaventoso, perché giunse all'estremo della viltà e della malvagità. Ma Gesù non lo elesse per farne un traditore, e la sua misericordia sarebbe stata pronta a farne un santo penitente, più di San Pietro, se egli avesse risposto al suo ineffabile amore. È evidente dal contesto che Gesù elesse i suoi apostoli stando ancora sul monte sul quale aveva pregato. Dal monte poi discese insieme con essi e si fermò nella pianura sottostante, dove lo raggiunsero gli altri suoi discepoli ed una gran folla di popolo venuto dalla Giudea, da Gerusalemme, persino da Tiro e da Sidone, due città pagane. C'era dunque intorno a lui una rappresentanza notevole del mondo ebraico e di quello pagano, campo di lavoro che gli apostoli allora eletti dovevano un giorno ricevere. Quel popolo era venuto per ascoltarlo e per essere guarito dalle sue infermità, e Gesù, pieno di bontà, lo consolava, scacciando anche dagli ossessi i demoni che li tormentavano. Questo proprio avrebbero dovuto fare gli apostoli nel mondo: annunziare la parola di Dio, guarire le anime inferme, sollevare le umane miserie e cacciare Satana. Ma per raggiungere questo altissimo scopo non dovevano ispirare la loro vita alle massime del mondo, ma formarla su quella dottrina ammirabile che gli aveva già insegnato a tutto il popolo sulla montagna. Egli dunque, con amore immenso, levò gli occhi verso i suoi discepoli, fermandoli particolarmente sui suoi eletti, e cominciò a parlare così: «Beati voi, poveri, perché vostro è il regno di Dio. Beati voi, che adesso avete fame, perché sarete saziati. Beati voi, che ora piangete, perché riderete. Beati voi sarete quando gli uomini vi odieranno, vi metteranno al bando, vi diranno improperi e rigetteranno il vostro nome come abominevole a causa del figlio dell'uomo. Rallegratevi allora e tripudiate, perché ecco, la vostra mercede è grande nel cielo, perché così facevano i profeti, i loro padri». È evidente da quest'ultima frase che Gesù si rivolgeva ad essi, profeti del Nuovo Testamento, e che li paragonava ai profeti dell'Antico Patto, che propagarono la parola di Dio e la difesero nel mondo a costo della loro vita. Se avesse parlato a tutto il popolo, non avrebbe usato questa espressione come conclusione di quattro massime fondamentali. Egli volle però che tutti ascoltassero su quali basi egli costituiva la sua Chiesa ed il suo apostolato, perché fossero stati più evidenti per gli apostoli e per i loro successori le responsabilità che assumevano di fronte ai popoli e l'esempio di perfezione che erano tenuti a dare. È un fatto storico che constatiamo noi stessi, che le opere di vero apostolato soprannaturale e fecondo hanno costantemente questi caratteri: povertà, dolore, angustie e persecuzioni. Ed è una grande gioia per chi le promuove il vedere questi caratteri, in questi caratteri, il suggello di Dio. Nella povertà l'apostolo si appoggia alla provvidenza, nel dolore si fonda sull'aiuto di Dio, nelle persecuzioni si purifica e confida in Lui solo. È così che alle povere attività dell'uomo subentrano quelle della grazia, e che invece di un reclutamento di proseliti si fa una raccolta di anime per l'eterna salvezza. L'apostolato non è una semplice propaganda, ma è una lotta col mondo e con l'inferno. Perciò suppone l'urto violento del male contro il bene, non solo per i ministri del Signore, ma anche per i fedeli da essi raccolti. Ecco dunque l'ambiente nel quale si troveranno gli apostoli della verità e i fedeli da essi raccolti. Si troveranno tra nemici del bene, tra gente perfida, piena di odio e pronta alla maledizione, tra calunniatori, violenti e ladri, che con la calunnia tenteranno di distruggere il prestigio della verità, con la violenza tenteranno di paralizzarla e con il furto legale organizzato crederanno di togliere i mezzi della diffusione. I suoi seguaci, anziché temere queste insidie, gli si debbono mostrare superiori, confidando solo in Dio ed affidando a Lui la tutela del bene. Noi siamo testimoni di quello che è avvenuto e che avviene nelle persecuzioni. Il rimedio è uno solo: subire la persecuzione e continuare imperterriti nelle vie del bene, anche senza mezzi materiali, perché la forza ed il sostegno dell'apostolo e del fedele è Dio solo. Oh, come Dio deride l'orgoglio umano e come ferma i suoi occhi sugli umili. Doveva rinnovare il mondo orgoglioso e sceglie pochi rozzi pescatori. Chi non avrebbe creduto che avesse dovuto fare appello ai grandi e ai potenti? I poveri pescatori ascoltarono immediatamente la sua voce e lasciarono tutto. Lezione grande per noi. Quando siamo chiamati dalla grazia ad una vita più perfetta, non basta rispondere fiaccamente all'invito di Dio. Bisogna troncare ogni vincolo che ci unisce al mondo ed incamminarci risolutamente per la nuova via. Bisogna abbandonare le reti, cioè tutto quello che ci stringe nelle maglie della natura e degli attacchi terreni. Bisogna uscire dalla mobilità della vita mondana, come da un mare in tempesta, e prendere terra con ferme risoluzioni nelle vie di Dio, che sono gli antipodi di quelle del mondo. Il distacco generoso da tutto ciò che è terreno ci fa fare voli nelle vie di Dio e ci fa seguire Gesù, liberandoci dal languore dell'anima, dalle insidie di Satana e dalle nostre infermità spirituali. Molti chiamano gli uomini alla loro sequela, specialmente oggi che abbondano i falsi profeti. Ascoltiamo solo l'invito di Gesù Cristo e siamo gli fedeli sino alla morte, rinnegando per suo amore noi stessi. Potrebbe sembrare quasi una normalità il rinnegarci, dato che certi doni di natura ce li ha dati Dio stesso, ma rinnegandoci non perdiamo quei doni, li trasformiamo e li eleviamo in una sfera immensamente più grande. Dio mi ha dato l'intelletto perché io gliene facessi un olocausto nella fede. Quando rinunzio alla mia povera ragione e credo, l'intelletto non rimane vuoto, ma ripieno della luce e della verità divina. Dio mi ha dato la volontà perché io gliene facessi un olocausto nella legge. La mia rinunzia la rende liberamente attiva nelle grandi e sapienti disposizioni della divina volontà. Dio mi ha dato le forze fisiche ed ha formato il mio corpo di fragile carne perché io gliene facessi un olocausto nella mortificazione. La mia rinunzia non diminuisce la carne, la transumana, la rende angelicata, elevandola fino ai confini dello spirito. Dio mi ha dato la vita perché io gliene facessi un'offerta nella medesima morte corporale nella quale la vita si consuma per trasformarsi in vita eterna e in risurrezione gloriosa. Dio mi chiama la sua sequela, ed io lascio le reti che stringono la mia povera e limitata natura, lascio la mia fragilità e mi slancio verso di lui per trovare la vita. Non è una perdita, è un guadagno. E se i pescatori di pesci, rinunziando alle reti e alle barche, divennero pescatori di uomini, noi, rinunziando a noi stessi, diventiamo ricercatori di eterni tesori e ci eleviamo ad una perfezione arcana. Gesù Cristo medesimo ci mostra che cosa valga una rinunzia e quali frutti produca. Egli non volle servirsi della sua potenza per provvedersi miracolosamente di cibo come avrebbe preteso Satana. Volle abbandonarsi al Padre e il Padre gli mandò gli angeli per servirlo. Più tardi immolò completamente se stesso nella più profonda umiliazione e fu costituito re dell'universo. La rinunzia è guadagno, è la liberazione di ciò che impaccia l'anima, è lo slancio pieno della libertà, della ragione e della volontà nelle altezze cui tendono. È il pieno respiro dell'essere nostro, nell'atmosfera celeste, è il vuotarsi per essere riempiti, l'impoverirsi per essere arricchiti, il morire per vivere. Amen. Bene, allora, ho trovato sulle Glorie di Maria una paginetta proprio in merito al nome, al santo nome di Maria, e prendo alcuni stralci, proprio essendo oggi il ricordo di questo nome dolcissimo, come lo definivano i santi. Dal tesoro della divinità, o Maria, uscì il vostro eccelso ed ammirabile nome, poiché tutta la Santissima Trinità, segue a dire lo stesso autore, diede a voi un tal nome superiore ad ogni nome dopo il nome del vostro figliuolo e l'arricchì di tanta maestà e potenza che al proferirsi il vostro nome volle che per riverenza tutti i prostrati lo venerassero, il cielo, la terra e l'inferno. Ma io non parlo qui di questa dolcezza sensibile, poiché questa non si concede comunemente a tutti, ma parlo della dolcezza salutare di conforto, di amore, di letizia, di confidenza e di fortezza, che dona questo nome di Maria comunemente a coloro che con devozione lo proferiscono. Di ciò parlando, l'abbate Francone dice che dopo il sacrosanto nome di Gesù, il nome di Maria è sì ricco di beni che nella terra e nel cielo non risuona altro nome, da cui le anime devote ricevono tanto di grazia, di speranza, di dolcezza, poiché segue a dire il nome di Maria racchiude in sé un certo che di ammirabile, di dolce, di divino, che quando conviene ai cuori amici, espira in essi un odore di santa soavità. E la meraviglia di questo gran nome, sì, e così conclude che mille volte inteso dagli amanti di Maria sempre si ascolta come nuovo, provando essi sempre la stessa dolcezza di udirlo nel nominarlo. San Lorenzo diceva: il vostro nome, o Maria, o meglio, è meglio di tutte le ricchezze della terra. Esso ci solleva dalle angustie della presente vita. Insomma, il vostro nome, Madre di Dio, è tutto ripieno di grazie e di benedizioni divine. Come diceva San Metodio, il vostro nome non può essere proferito senza che apporti qualche grazia a chi devotamente lo nomina. Il vostro nome dolcissimo, dice Sant'Ambrogio, è un unguento odoroso che spira odore di grazia divina. Prega il santo, la divina madre, dicendole: discenda nell'intimo delle anime nostre questo unguento di salute e vuol dire: fate, Signora, che noi ci ricordiamo spesso di nominarvi con amore e confidenza, mentre il così nominarvi o è segno di possedere già la divina grazia, oppure è caparra di dover presto recuperarla. Sì, poiché ricordarsi del vostro nome, Maria, consola gli afflitti, rimette nella via della salute coloro che ne sono fuori e conforta i peccatori a ciò che non si abbandonino alla disperazione. Ecco, il fioretto del giorno, ma però aggiungo anche la preghiera. Ecco, proprio in onore al Santissimo Nome di Maria. Oh Maria, nella nostra vita a chi ricorrere se non a te invocando il tuo Santissimo Nome? Per te si dispersero le eresie e dalle battaglie più pericolose la Chiesa uscì trionfante. Per te le persone, le famiglie, le popolazioni furono non solo liberate, ma tante volte anche preservate dalle più gravi avversità. Oh Maria, sia sempre viva la nostra fiducia in te, così in ogni nostro bisogno possiamo sperimentarti con quella che sempre, per quella che sempre ti mostri. Il soccorso degli indigenti, la difesa dei perseguitati, la salute degli infermi, la consolazione degli afflitti, il rifugio dei peccatori, la perseveranza dei giusti, la misericordia di tutti. Amen. Bene, allora, il fiore d'obbligo, il fioretto, perché Claudio questo lo esige ogni volta, pertanto riusciamo a fare anche quello. Allora, ecco qua. La bellezza della Madonna. Padre Pio per tutta la vita fu affascinato intimamente dalla bellezza e dalla bontà della Madonna. Un giorno, ricorda padre Alberto d'Apolito, gli presentò una bella immagine della Madonna col bambino Gesù, pregandolo di scrivergli un pensierino, non smettendo di dire che il viso della Madonna era molto bello, delicato e grazioso. Padre Pio prese l'immaginetta nelle mani, la guardò e subito gliela restituì dicendo: non potevano farla più brutta di questa. Padre d'Apolito rimase inebetito e poi disse: sì, padre, lei ha visto la Madonna, perciò questa immaginetta le sembra brutta. Com'è la Madonna? Padre Pio rispose: e chi può ritrarre la bellezza della Madonna? Dopo alcuni mesi, quando ormai padre Alberto non pensava più all'immaginetta, padre Pio lo chiamò. Vieni nella mia stanza, ti ho preparato l'immaginetta. Il padre gli diede una bellissima immaginetta della Madonna, su cui aveva scritto: Maria Santissima ti apra tutto il suo cuore. Bene, ecco, Claudio mi invita a ricordarvi una frase che i santi ci insegnano di ricordarla, soprattutto di imprimerla nel nostro cuore, a me in prima persona, e lui direbbe di scriverla a caratteri cubitali su qualche parete della nostra casa. I santi ci insegnano appunto che prima della carità viene la verità. Non dobbiamo mai dimenticarlo. Prima della carità viene la verità. Vi saluto, vi auguro una santa giornata, anche a nome di Claudio, e vi abbraccio. Ave Maria.